Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia, con la solita trasmissione del mercoledì, vale a dire Informa Salute, un programma dedicato a voi radioascoltatori che ci ponete, a noi del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro, ci ponete dei quesiti e noi di volta in volta organizziamo con il medico specialista di turno una risposta alle vostre domande. Oggi qui in diretta abbiamo il dottor Giampaolo Muzzeddu, che è chirurgo plastico. Dottor Muzzeddu, la buona giornata.
Buongiorno a voi e anche a tutti i telespettatori.
Questi sono radioascoltatori, attenzione,
sì.
A breve Radio Barbagia però si attrezzerà. Senta, dottor Muzzeddu, intanto la voglio ringraziare per la cortese disponibilità. Lei abita a Sassari, quindi
sì.
Ha fatto un pochino di chilometri per accontentare gli ascoltatori di Radio Barbagia. Grazie davvero. Dunque, dottor Muzzeddu, lei è un chirurgo plastico, ma dire solo chirurgo plastico mi dà l'impressione che sia un po' troppo poco, perché ho avuto modo di chiacchierare con lei per sapere cosa fa il chirurgo plastico e mi sono un pochino spaventato, perché veramente interviene in diversi ambiti. E già qui le voglio chiedere in cosa consiste la chirurgia plastica. Mi spiega un pochettino?
Certo, la chirurgia plastica è più di quello che potrebbe sembrare, è una branca chirurgica che è un po' particolare, si pensi che comunque fonda le sue radici già in tempi molto molto antichi, tant'è che ci sono documenti già nell'antico Egitto di ricostruzioni effettuate da medici dell'epoca, ed è una branca che non si occupa di un apparato in particolare, si occupa di una ricostruzione e un adeguamento di tutti i tessuti molli e non, quindi cute, muscoli, anche ossa, praticamente per rimodellare eventuali perdite di sostanza conseguenti o a traumi o comunque a eventuali asportazioni di tumori. Quindi è abbastanza vasta come branca chirurgica. Si interessa oltretutto di vari apparati, come ho appena detto, che partono dalla parte della testa del collo fino alla chirurgia ricostruttiva mammaria, la ricostruzione poi di arti superiori e inferiori e anche di quelle malformazioni, quindi pediatriche, che possono essere presenti e vanno comunque trattate chirurgicamente.
Sì, mi ha colpito il fatto che lei abbia fatto cenno agli antichi egizi.
Sì.
Senta, una battuta me la permette, ma già le donne allora cercavano di modellarsi al meglio per i loro uomini?
Più che modellarsi era un problema di ricostruzione, perché ovviamente i traumi ci sono sempre stati nella storia.
Certo, solo che se le davano di santa ragione, ma succede anche oggi,
sì,
caro mio. Dai, era una battuta, una piccola parentesi. Pertanto, lei dice che la chirurgia plastica interviene in tanti campi,
sì.
Ne ha già fatto cenno di alcuni, ma ora vorrei capire, perché alle volte personalmente tendo un po' a confondere, sì, l'interventistica, l'ambito di intervento da parte del chirurgo plastico con quello invece del chirurgo dermatologico. Vuole un po' chiarirmi questi aspetti cortesemente?
Sì, allora la parte di chirurgia dermatologica insomma è anche questo un campo abbastanza interessante, nel senso che non si occupa solo dell'asportazione di piccole lesioni, quindi nei che
sì,
sono semplicemente asportati e chiusi con una suttura semplice. La chirurgia plastica entra insomma in campo quando ci sono lesioni molto più importanti, molto più grandi, che richiedono quindi una ricostruzione di quei tessuti che sono stati persi, che possono essere stati persi a livello del viso, a livello della schiena, a livello del tronco, degli arti, insomma, in cui quindi una semplice sutura non basta, e quindi si va incontro a delle tecniche che sono un pochettino più avanzate e che sono costituite da spostamento di cute, i cosiddetti lembi vascolari, o addirittura l'asportazione di una cute da un'altra zona del corpo e il posizionamento di quest'ultima nella zona da ricostruire, quindi gli innesti cutanei banalmente. Insomma, quindi tutte quelle lesioni che non possono essere ricostruite direttamente dal dermatologo e quindi non possono essere fatte ambulatorialmente, o comunque possono essere fatte ambulatorialmente ma non sono nelle capacità, insomma, perché comunque il dermatologo fa una buona parte, anzi la maggior parte delle cose, allora vengono passate al chirurgo plastico, al chirurgo ricostruttivo, che tramite le varie tecniche porta alla chiusura di quel difetto.
Dunque, in apertura di trasmissione non ho fatto cenno alla possibilità da parte vostra di poterci contattare. Potete chiamare il numero di telefono 391 1724 686, volendo potete anche inviare un sms, scrivere anche eventualmente all'indirizzo mail cedian@cedian.it o seguirci attraverso la pagina Facebook, scrivendo anche su quella, cercate Cedian Centro Diagnostico. Dunque, dottor Muzzeddu, va bene, abbiamo capito un pochino i campi di intervento del chirurgo dermatologico e del chirurgo del chirurgo plastico. Ma esiste anche una chirurgia oncologica?
Sì.
Mi può spiegare in cosa consiste?
Beh, l'asportazione di lesioni neoplastiche, quindi di tumori, in questo caso cutanei, sottocutanei, fa parte della chirurgia oncologica, quindi non è solo l'asportazione di tumori mammari, tumori ossei, tumori cerebrali. La chirurgia oncologica prevede anche l'asportazione di quelle lesioni cutanee sospette che possono andare incontro al crescimento e quindi possono essere dannose per l'organismo.
Ma il campo di intervento suo in questo caso è cutaneo e sottocutaneo?
In questo caso
si limita a quello,
sì.
Esatto?
Nel caso delle lesioni cutanee sì, e ci sono comunque delle neoformazioni sottocutanee che possono essere asportate, che vengono comunque differenziate, quindi oncologiche e non oncologiche. Per quanto riguarda quelle oncologiche, le grosse lesioni non definite che sono sottocutanee, quindi interessano i tessuti sottocutanei, compresi anche eventuali tessuti muscolari, fanno parte della chirurgia oncologica e quindi il chirurgo plastico e ricostruttore si occupa anche di questo.
Sì, molto chiaro. Nel caso di asportazione per ragioni oncologiche, naturalmente lei provvede a prendere la parte asportata e mandarla poi alle analisi.
Sì, all'analisi anatomopatologica per valutare la natura della lesione, capire
certo.
Quindi il da farsi successivamente.
Certo, ma la chirurgia plastica quindi tratta sia la chirurgia oncologica, in questo caso cutanea e sottocutanea, sia la chirurgia dermatologica.
Sì.
Le tratta ampiamente tutte quante, limitandosi naturalmente alla parte estetica, la parte appunto della superficie della pelle e il sottopelle.
Sì, si occupa in gran parte di queste cose, anche perché in genere c'è una stretta collaborazione tra dermatologi e chirurghi plastici nel trattamento di determinate lesioni. Il dermatologo, che ha più esperienza e utilizza degli esami particolari, quindi l'epiluminescenza, ha la possibilità di valutare queste neoformazioni cutanee.
Chiedo scusa, cos'è l'epiluminescenza?
È un esame che viene effettuato tramite un apparecchio che si chiama dermatoscopio, che permette di valutare le caratteristiche di determinate lesioni, sia nei, ma soprattutto questi, che non, e capire un attimino se hanno delle caratteristiche che portano alla benignità o alla malignità, e quindi conseguentemente se le lesioni vanno asportate, analizzate, oppure vanno solo seguite nel tempo.
Ecco, questo strumento può essere che sia una telecamera che inquadra il punto da visionare ingrandendolo di moltissimo?
ci sono dei dermatoscopi che hanno la videocamera connessa, quindi permettono di vedere su uno schermo a maggiore ingrandimento la lesione, studiarla meglio. Sono quelli un pochettino più avanzati. Ci sono poi quelli portatili, che hanno quasi tutti i colleghi dermatologi, anzi praticamente tutti, che permettono di visionare in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, le lesioni che a loro sembrano sospette.
Sì, 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 molto chiara la cosa. Va bene, a questo punto abbiamo parlato di chirurgia oncologica e le chiedo quali sono le neoformazioni che possono essere trattate con la chirurgia plastica. Per neoformazione si intende quelle parti che voi ritenete oncologiche, diciamo così, piccoli tumori della pelle, immagino.
Sì, trattiamo sia i piccoli tumori della pelle, comunque quelle lesioni che presentano delle caratteristiche di accrescimento, tali per cui non andrebbero incontro a guarigione spontanea, che quindi mostrano un carattere di cosiddetta malignità, tra virgolette, perché poi non tutte le lesioni cutanee sono maligne, nel senso di diffusione all'interno dell'organismo, ma in una malignità locale. Quindi queste lesioni vengono trattate dal chirurgo plastico, e tutte quelle lesioni quindi che hanno questo accrescimento andrebbero analizzate e dopodiché asportate, per essere sicuri che sono state tolte completamente e che effettivamente avevano un carattere di malignità e andavano asportate di conseguenza. Quelle lesioni sono soprattutto i cosiddetti tumori cutanei conseguenti al irraggiamento costante che noi subiamo da parte delle radiazioni solari durante tutto l'arco della vita, e che sono i tumori più frequenti, i cosiddetti tumori non melanomici, quindi non melanoma, e sono il carcinoma spinocellulare e il carcinoma basocellulare. Due tumori che hanno caratteristiche simili per certi versi, per altri versi invece si differenziano, poiché uno dei due, il carcinoma basocellulare, per quanto la parola carcinoma possa spaventare, è un tumore, una lesione tumorale che ha una diffusione prettamente locale, quindi una volta asportato non ricompare più, mentre il carcinoma spinocellulare, se lasciato crescere oltre una certa grandezza, va incontro a diffusione tramite i linfonodi, quindi può dare problemi a livello linfonodale. Sono due lesioni che vanno asportate molto frequentemente e sono molto presenti nella popolazione anche sarda.
Sì, sì. Scusi, mi ha appena fatto cenno dei problemi che il sole può dare, visto che qui ormai sì, la primavera alle porte, l'estate non vediamo l'ora che arrivi, anche se forse non sarei mai andata, ma a questo punto direi può dare dei suggerimenti, dei consigli ai nostri radioascoltatori, perché solitamente si dice attenzione, il sole non prendetene troppo perché poi può sì, generare tumori. Ecco, mi chiarisca bene questo punto, che tutto sommato è forse una delle cose di maggiore interesse pubbliche dei nostri ascoltatori, in quanto credo di aver capito che i raggi ultravioletti possono innescare un tumore della pelle.
Sì,
mi spiega
delle alterazioni
succede
a carico delle cellule che vengono danneggiate cronicamente. È un discorso che vale per tutti, cioè dai giovani, dai bambini fino agli anziani, perché sebbene oggi abbiamo la possibilità di fare profilassi dal punto di vista della protezione solare, comunque con le protezioni solari totali, evitando quindi anche di esporsi al sole durante le ore più calde, tuttavia questo non vale per le persone oltre i 50 anni che negli anni 70-80 seguivano la cosiddetta moda dell'abbronzatura selvaggia per diventare...
Ma senta, qui voglio fare un po' il cattivo, abbia sì, pazienza, ma siccome so che le case farmaceutiche ogni tanto, come dire, per spingere i prodotti scovano le malattie, non uso altre parole, va bene, sì, scovano le malattie. Io non è che ho 20 anni, ne ho giusto qualcuno di più, ma quando ero ragazzino io questi problemi di creme solari o che altro non ne avevo, non ne avevamo in famiglia, ma intendo non passava molto il messaggio tumore della no, pelle, devi comprare la crema per proteggerti. E noi passavamo le giornate intere al sole, ci si cuoceva. Grazie a Dio non ho mai sentito nessuno della mia età avere problemi di questo tipo. Quindi la domanda è, me la spiega sta storia? Non è che per caso c'è qualcuno che spinge molto i prodotti da vendere.
No. Ci sono studi a livello mondiale, sì, nei vari sistemi sanitari, quindi Inghilterra, Spagna, America, Australia, in particolar modo in quelle regioni dell'emisfero australe, quindi Australia, in cui c'è il buco dell'ozono, sì, che è molto più importante, in cui c'è una maggiore esposizione alle radiazioni, in cui si è vista un aumento di tutte queste lesioni tumorali, tant'è che l'Australia e i paesi del Sud America sono quelli che sono maggiormente esposti a questi tipi di tumori, perché sono connessi con l'esposizione cronica, che non è conseguente solo all'esposizione estiva, ma l'esposizione durante tutto l'arco dell'anno, che involontariamente noi facciamo, perché comunque noi rimaniamo esposti alle radiazioni. Ci sono alcune persone, quindi fototipi più chiari, che sono più frequentemente, che vanno più frequentemente incontro a questi tumori.
Quindi c'è qualcuno che ha una predisposizione, diciamo così, a farsi innescare un tumore della pelle a fronte,
sì,
di una
i fototipi
forte
più chiari,
esposizione.
Sì. Sono vari fototipi cutanei, dal fototipo 1, il classico la classica persona con pelle chiara, lentiggini, capelli rossi, che è il più esposto, che si brucia più facilmente, fino al fototipo 4, che è quello più scuro. Sì. Non parliamo poi delle persone di colore, che comunque hanno dei rischi completamente diversi rispetto alle persone di razza, insomma, non di razza, ma di colore più chiaro, quindi fototipi bianco.
Sì. Senta, ora dovremo dare la linea alla regia centrale per la pausa pubblicitaria, ma immediatamente dopo le voglio chiedere se c'è un nesso tra l'anemia mediterranea, della quale purtroppo la Sardegna è fra le capolista a livello mondiale, e quindi fototipo, posso immaginare, fototipo chiaro, e l'esposizione al sole. Poi magari mi sbaglio, ma lei mi chiarirà a questo punto. Linea alla regia per la pubblicità.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo qui dagli studi di Radio Barbagia, perché vorrei aprire una parentesi. Oggi abbiamo chiesto ai dirigenti di Radio Barbagia se c'era la possibilità di trasmettere da loro, perché sarebbe stata la prima volta anche per noi, e così è, tant'è che ora hanno fatto anche delle fotografie, avrete modo di vederle poi sul nostro sito www.cedian.it. Che vi parla è Giovanni Marinosci. Abbiamo qui ospite il dottor Giampaolo Muzzeddu, che è chirurgo plastico. Rieccoci, allora, le stavo dicendo, ma l'anemia mediterranea, quindi questo chiarore della pelle, a causa, immagino, di mancanza di globuli rossi, è da considerarsi fototipo 1 e quindi sensibile al sole, oppure no?
Ma allora, di base, a livello di studi, al momento non c'è niente che possa far pensare a un nesso tra l'anemia mediterranea e un maggior rischio, quindi di presentare dei tumori cutanei. Il problema fondamentale è che comunque su tutto il territorio sardo comunque c'è un'esposizione maggiore, o c'è stata negli anni un'esposizione maggiore, perché la maggior parte dei lavoratori, insomma, di tutta la regione erano soprattutto quelli del settore agricoltura e pastorizia,
certo,
quindi esposti molto spesso per tutta la giornata, durante tutto l'arco dell'anno, al sole, e quindi più frequentemente potevano presentare delle neoformazioni, che solo comunque negli ultimi 10-15 anni, insomma, vengono controllate sia dai medici di base, dai dermatologi, quindi passato tutto il messaggio fino ad arrivare al chirurgo plastico o a altri specialisti che fanno anch'essi questo tipo di trattamenti chirurgici. Posso solo dire che durante l'arco dell'anno le varie unità che ci sono su tutto il territorio operano migliaia di pazienti per questi tumoretti, che sono sicuramente meno problematici rispetto a molti altri, però sono molto molto frequenti.
Senta, ma un tumore della pelle,
sì,
il dermatologo lo asporta, fa l'esame, fa fare l'esame, anatomopatologico,
sì.
È una scioglilingua questa. La sfido poi col 33 Trentini entrare a Trento.
Quella è più difficile.
Senta, ma una volta definito che c'è questo tumore, se mi dovesse capitare mi pongo un problema, ma esistono le metastasi dei tumori della pelle? C'è qualche rischio? O una volta spostato in loco quel punto ben preciso del tumore, abbiamo risolto il problema?
Allora, ho accennato poco fa, mentre parlavo dei tumori non melanocitari, cioè quelli che non sono melanomi, che non derivano quindi da nei, e dicevo che ci sono fondamentalmente due tipi principali che sono i più frequenti, che sono il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare. Una volta che dovessero essere stati diagnosticati asportati, ovviamente la persona deve sapere che risulta a maggior rischio per presentarne altri, perché sono indici di un danno cronico alla cute, ok? E quindi c'è un maggior rischio in una persona che ne ha già presentato uno di avere altri tipi di questi tumori rispetto a persone che non hanno mai avuto. Dei due però, l'unico che potrebbe dare metastasi a livello linfonodale e regionali è il carcinoma spinocellulare, mentre per quanto riguarda il carcinoma basocellulare, a livello di letteratura mondiale ci sono qualcosa come 3-4 casi in tutta la storia della medicina di metastasi, quindi viene considerato un tumore cutaneo con un comportamento così, per così dire, benigno,
sì,
che avendo invasività solo locale, una volta asportato non dà più problemi.
Sì. Mentre invece quelli che tendono a creare anche metastasi, che livello di pericolosità hanno?
Allora, si parla quindi qua di principalmente melanoma, che ha una, diciamo, una diffusione sempre maggiore, vuoi perché comunque ci sono delle campagne di profilassi, dei controlli sempre maggiori da parte dei dermatologi, quindi tutti quanti quei controlli, compresa la mappatura dei nei, che stanno entrando un pochettino all'interno della, come dire, della quotidianità delle persone. Questa è una fortuna, perché fino a poco tempo fa, non parliamo di tanto, una decina d'anni, non erano così ricercati, così seguiti, anche perché non sono così frequenti come altri, almeno Non essendo stati studiati, non essendoci queste campagne di profilassi, non risultavano così frequenti. Però questi sono i tumori che possono dare più problemi e che più facilmente possono andare incontro a metastasi a tutti gli organi. Quindi è importante valutarlo dal punto di vista dermatologico, eventualmente poi asportarlo, perché quanto prima si riconosce, quanto prima si asporta, maggiori sono le possibilità di sopravvivenza.
Senta, ma quando le lesioni cutanee di natura non ben definita, secondo lei, sono da valutare, eventualmente da rimuovere? Cioè, lei si trova nelle condizioni di dover fare una valutazione e decidere, mi spiega come funziona?
Allora, il consiglio che do alle persone, comunque quelle che si presentano e che hanno molti nei, i fototipi chiari, ma anche i fototipi scuri possono presentare dei nei particolari, è di valutare bene la forma, la simmetria del neo, il colore, e soprattutto se questo ha cambiato la sua forma, le sue dimensioni nell'ultimo tempo, in maniera particolare tutti quei nei che compaiono dopo una certa età, in particolare dopo la pubertà, dopo l'accrescimento, quelli andrebbero valutati, perché sono nei che possono andare incontro a trasformazione, quindi si dice displasia, e una volta che vanno incontro a trasformazione, col tempo possono trasformarsi in melanomi. Quindi il consiglio è, una volta che c'è un neo che ha cambiato colore, ha dimensioni che sono variate, sono accresciute, è diventato insomma rilevato o no, si è scolorito, andrebbero valutate dal punto di vista dermatologico, in modo tale che se c'è un dubbio su quel tipo di neo, si asporta, si fa la valutazione e insomma si è sicuri che non era un melanoma.
Quindi il paziente si presenta da lei, lei fa una valutazione, segue il paziente nell'arco del tempo per vedere le eventuali variazioni del neo, dopodiché interviene o tendenzialmente
allora ovviamente
va
questo
va colpo sicuro e lo fa subito.
Beh no, nel senso non si può neanche andare a fare una cicatrice gratuitamente, perché poi anche quello è un esito estetico che può essere variabile, può essere più o meno importante a seconda della zona in cui è il neo. È ovvio che qua inizia ad esserci una collaborazione tra il chirurgo ricostruttore, il chirurgo plastico e il dermatologo, che può valutare meglio tramite la lepiluminescenza, come abbiamo detto poc'anzi, e dire ok, c'è un sospetto, secondo me andrebbe tolto, che facciamo? Lo togliamo, lo valutiamo. Allora, se lì c'è un sospetto, lo togliamo e poi lo valutiamo, altrimenti se comunque il neo è tranquillo, è un neo che non presenta particolari alterazioni, si può controllare nel tempo. È appunto per quello che poi vengono fatte le mappature dei nei, perché una volta che c'è un'alterazione a carico di uno va asportato, va controllato, e poi nel caso ci siano delle problematiche va seguito tutto l'iter oncologico.
Sì. Scusi, lei ha detto il chirurgo ricostruttore, chirurgo plastico ricostruttore e il chirurgo plastico estetico.
Sì.
Quindi non c'è una figura che fa entrambe le cose? Sono due specialità diverse o è, come dire, una pratica che il chirurgo plastico segue e quindi si indirizza verso un ramo anziché un altro?
Allora, non esiste a livello del sistema sanitario italiano, anche a livello comunque mondiale, una specializzazione in chirurgia prettamente estetica. Esistono dei master, dei corsi che tutti possono fare, ma che non sono delle vere e proprie specializzazioni. Esiste la specializzazione invece in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che è quindi un campo molto ampio, prevede la parte...
Quindi il chirurgo plastico è chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico,
sì.
Poi un medico laureato può fare dei master per fare delle piccole cose, ho inteso bene?
La verità, molti possono fare dei master per fare anche le grosse cose, cioè la parte di chirurgia estetica, sì. Cosiddetta proprio estetica, quindi rifare, addomi, liposuzioni... mastoplastiche additive o riduttive,
sì.
Quella è prettamente chirurgia estetica, quando non ci siano delle malformazioni concomitanti o degli esiti, non so, di dimagrimento, quindi dei pazienti che sono post chirurgia bariatrica o forti dimagrimenti a seguito di diete per pazienti obesi, allora in questo caso si parla di chirurgia estetica e non di chirurgia ricostruttiva.
Sì, senta, dottor Muzzeddu, dunque, quando le chiesi tempo fa l'elenco delle prestazioni che lei effettua, anche perché lei è in organico ai medici del CEDIAN, io mi sono un po' spaventato, ora, perché ho visto molte possibilità di intervento plastico-estetico, cortesemente me le vuole elencare per far capire fino a che punto il chirurgo plastico riesce ad intervenire. Ora non abbiamo l'appunto con l'elenco dettagliato,
no,
ma lei a memoria sicuramente cosa sa fare, lo sa. Senta, oggi vogliamo anche scherzare un pochino, forza.
Allora, possiamo suddividere le varie prestazioni in prestazioni ambulatoriali e prestazioni invece che vanno incontro a dei ricoveri, insomma. Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, la chirurgia estetica può ovviamente trattare le alterazioni di forma delle orecchie, quindi otoplastica, blefaroplastiche, quindi interventi a carico delle palpebre superiori e inferiori, che possono dare problemi cosiddetti estetici, a volte anche funzionali, quando c'è la cosiddetta blefarocalasi, la riduzione, quindi il
micale alla palpebra,
sì.
Vede che la sua specialità è anche divertente, a certi aspetti interessanti. Mi permetta di scherzare, forza. Poi continuiamo?
Poi si possono fare dei piccoli interventi cosiddetti mini lifting, che ad oggi comunque sono proprio ridotti al minimo, quindi si possono fare per via ambulatoriale, tramite oltretutto non solo la parte chirurgica ma dei fili di sospensione, che permettono quindi di ridurre i segni del tempo per un periodo variabile, che in genere di circa 6-8 mesi. Trattamenti quindi anche delle strie distense, delle smagliature cosiddette, nonché trattamenti per quanto riguarda gli esiti da acne, che sono sia di medicina o di chirurgia estetica. È un campo abbastanza particolare in cui si confondono le due parti, la parte medica e la parte chirurgica,
certo.
Quindi trattamenti anche dell'invecchiamento cutaneo, i peeling, i volumizzanti, banalmente anche la tossina botulinica, che ormai si legge un po' dappertutto, no? Sui giornali, ah sì, uno ha fatto il botulino da una parte, uno dall'altra. Effettivamente possono dare una mano per quanto riguarda la comparsa delle rughe, quindi dei segni del tempo nelle persone. Ovviamente poi si passa da queste, pratiche chirurgiche ambulatoriali e non chirurgiche alle pratiche chirurgiche che prevedono dei ricoveri, quindi le mastoplastiche additive, le mastoplastiche riduttive, le mini addominoplastiche, il lifting delle braccia o liposuzioni, insomma ce n'è di cose interessanti. Ovviamente poi dipende dal difetto che uno presenta, quindi dipende ovviamente da quello che uno ha intenzione di fare e dalla disponibilità, perché ovviamente sono interventi che hanno un costo variabile perché il sistema sanitario non li passa.
Ah, quindi questi piccoli interventi non sono a pagamento, insomma.
Sì, il sistema sanitario copre ovviamente la parte di chirurgia oncologica ricostruttiva, quindi sì, lesioni a livello cutaneo, difetti conseguenti a malformazioni, ma non copre quindi tutte quelle pratiche che permettono di modificare, insomma, l'anatomia,
sì,
ma che non sono conseguenti a problematiche.
Ma mi scusi, ad esempio il dito a scatto anziché l'alluce valgo fanno parte della sua specialità, della sua attività?
Allora, sì, la chirurgia della mano è un ambito di interesse della chirurgia plastica, non è una specialità, sebbene fino a qualche anno fa fosse stata compresa tra le specialità a livello del territorio italiano. È una branca della chirurgia plastica che di interesse anche ortopedico e neurochirurgico, e si interessa quindi delle alterazioni a carico dei tessuti molli, dei tessuti ossei dell'arto superiore, quindi dito a scatto, sindrome da compressione nervosa, problematiche connesse con alterazioni a carico delle articolazioni, si parla di rizoartrosi,
sì.
Sono tutte delle alterazioni che sono anche di interesse della chirurgia plastica.
Sì, sì. Lei ha parlato di chirurgia della mano, se ben ricordo, visto che io arrivo da quelle parti, a Monza c'era una specialità universitaria per la chirurgia della mano, ricordo bene?
Diciamo, fino a poco tempo fa era prevista, poi il sistema sanitario italiano ha tagliato questa specializzazione, quindi al momento tutte le unità di chirurgia della mano presentano chirurghi sia ortopedici che plastici,
sì,
quindi che collaborano assieme per i trattamenti e per le ricostruzioni di tutti i traumi, quindi anche perdite di sostanza a seguito di incidenti o di tumori, insomma banalmente sarcomi, osteosarcomi,
sì,
quindi perdite di sostanza cutanea e osse che vengono ricostruite con trasferimento di cute e tessuto osseo da altre sedi corporee.
Sì. A Monza tuttora comunque c'è un centro di chirurgia della mano,
sì,
il professor Lanzetta, che peraltro conosco personalmente, immagino che sia anche conosciuto da lei.
Sì, 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 beh, i maggiori centri a livello italiano sono Monza, Varese, Modena, comunque Torino, sono i maggiori esperti di chirurgia della mano.
Ma in effetti il professor Lanzetta, se non sbaglio, faceva parte dell'equipe del primo intervento al mondo di come dire,
trapianto
della mano, se ricordo bene,
sì,
che poi non andò a finire molto bene, se memoria.
Beh, no, è un campo molto difficile, oltretutto comunque il trasferimento di parti di altre persone su pazienti che hanno avuto problemi, quindi traumi con mancanza di parte dell'arto, sono tuttora di difficile esecuzione, non perché ci sia un problema di tipo chirurgico, anche perché ormai...
Ma di compatibilità, insomma.
Di compatibilità dei tessuti. Il
rigetto e così via,
sì,
insomma.
Infatti il problema successivo prettamente è quello.
Certo. Va bene, va bene. Senta, abbia pazienza, dottor Muzzeddu, ma abbiamo ora un'altra pausa pubblicitaria. Diamo linea alla regia centrale.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci sempre Giovanni Marinosci che conduce questo programma e che ha qui come ospite il dottor Giampaolo Muzzeddu, che è chirurgo plastico. Voglio ricordarvi il numero di telefono a cui fare riferimento per porre dei quesiti, che è il 391 1724 686. Potete spedirci anche un sms. Usate come indirizzo email per comunicare con noi cedian@cedian.it, oppure seguiteci e ponete quesiti sulla pagina Facebook del Cedian scrivendo, cercando Cedian Centro Diagnostico. Comunque è arrivata una mail sulla mail di Radio Barbagia e, dottore, questa la interessa direttamente. Ci chiedono: quali sono i tempi e i tipi di protesi più utilizzate nella ricostruzione dopo un intervento di mastectomia totale?
Bene, è un argomento alquanto ampio, purtroppo discusso, purtroppo, perché comunque il tumore mammario ha sempre maggiore diffusione. Devo dire la verità, non sono solo le protesi le possibilità ricostruttive, comunque queste sono delle possibilità più utilizzate a livello comunque mondiale. Di protesi ce ne sono di diversi tipi e ovviamente la tempistica varia a seconda delle problematiche che ha il paziente, quindi se è un paziente che presentava una neoplasia non metastatica, che va incontro poi a ulteriori trattamenti più avanti, ma che non alterano le possibilità di ricostruzione nello stesso tempo chirurgico completamente, quindi insieme alla mastectomia, oppure sono pazienti che non possono in quel momento effettuare la ricostruzione, quindi effettuarla successivamente. Le possibilità con le protesi sono essenzialmente legate alla possibilità di espansione tessutale, che è praticamente una pratica che sfrutta la capacità dei tessuti cutanei di aumentare le proprie dimensioni, dovute quindi all'elasticità, ma anche al fatto che le forze che vanno ad agire sul tessuto stesso sottoposto a una trazione permettono la formazione di nuove cellule. Quindi la cosiddetta espansione tessutale per ricreare la forma della mammella che è stata tolta, quindi dare una sorta di artefatto, un falso artistico. Ovviamente a seguito della mastectomia la possibilità è quindi quella di posizionare sotto il muscolo pettorale un espansore cutaneo che viene piano piano gonfiato fino a raggiungere il volume che ci interessa, insomma il volume che era presente prima, e ovviamente questo varia a seconda della grandezza e quindi l'ampiezza toracica, delle dimensioni della mammella controlaterale nel caso sia una mastectomia monolaterale, e anche quindi della corporatura della paziente.
Quindi insomma lei mi sta dicendo che c'è la possibilità di inserire questo attrezzo che poi questo presidio che poi si viene a gonfiare, sì, e lo gonfiate in modo da rendere le due mammelle sostanzialmente identiche dal punto di vista volumetrico, dal dimensionale.
Sì, per mettere la vestibilità migliore possibile. Sì.
Senta, ma scusi, adesso lei dice lo gonfiamo. Intanto, quindi immagino sia una specie di palloncino, suppongo.
Sono delle protesi che presentano comunque un esterno in silicone, che è un materiale inerte, e che possono essere aumentate di volume tramite una porta che viene ricercata a livello cutaneo e che può essere insomma riempita tramite delle pratiche ambulatoriali fino a raggiungere un volume che è quello della protesi, e permettere quindi l'espansione nel tempo, perché comunque la cute non può essere espansa completamente fin dall'inizio, a meno che comunque non ci sia un importante eccesso cutaneo tale per cui comunque si può mettere una protesi, per così dire, di volume definitivo.
Quindi per intenderci, una donna che aveva due seni grandi, uno è stato interessato dalla mastectomia, prima di riportare la dimensione del seno, della parte del seno asportata, portarla alla dimensione dell'altro, ci vuole tempo perché i tessuti devono cedere lentamente lasciandosi modellare.
Sì, certo.
Ho capito.
Ci vogliono circa 6 mesi dopo che si è raggiunto il volume definitivo per fare in modo che comunque quel volume, quella espansione si assesti. Dopodiché, una volta che si è raggiunto quel volume, si passa al secondo intervento, tant'è che al momento il problema principale è questo, che comunque le donne che vanno incontro a mastectomia necessitano di ulteriori almeno uno o due interventi successivi per avere un risultato definitivo, per poter quindi piazzare una protesi definitiva e avere il volume definitivo.
Quindi, siccome il paziente poneva, la paziente poneva, chiedeva quali sono i tempi e i tempi di protesi, c'è scritto qui nella mail, in sostanza, dal giorno dell'intervento bisogna aspettare che il paziente si assesti, che non ci siano problematiche ulteriori, che la cicatrice si stabilizzi, soltanto dopo si inizia a intervenire.
Come ho detto all'inizio, dipende, nel senso che se c'è una mastectomia, una contestuale ricostruzione, capita nella maggior parte dei casi, l'insufflazione comunque di soluzione fisiologica, che quella viene messa dentro l'espansore, può essere iniziata subito. Quindi in genere in circa entro un mese e mezzo dal primo intervento, quindi di mastectomia e ricostruzione,
quindi,
scusi
perché devo capire, sì. Quindi si fa l'intervento di mastectomia, contemporaneamente si inserisce questo,
si può inserire questo pallonciglione,
insomma,
sì.
e un mese e mezzo dopo si può iniziare a gonfiarlo.
No, si raggiunge definitivamente, cioè ci sono la maggior parte dei casi si può iniziare a gonfiare da subito.
Sì.
Ci sono alcuni casi invece in cui per motivi di patologia comunque, sì, della neoplasia presente o di condizione della paziente, non si può fare subito l'intervento ricostruttivo, allora viene rimandato nel tempo e una volta che è pronta la paziente si fa, insomma, l'intervento di inserimento dell'espansore. Da lì passa circa un mese e mezzo circa, perché poi è variabile a seconda della grandezza dell'espansore, per raggiungere il volume definitivo, e una volta raggiunto il volume definitivo passano all'incirca 5-6 mesi prima di poter parlare di riposizionamento di una protesi definitiva, quindi asportazione dell'espansore e posizionamento della protesi definitiva, e successivamente fare i dovuti interventi per rendere il risultato migliore possibile.
Quindi l'espansore serve soltanto nel tempo a creare lo spazio per, sì, poter inserire poi la protesi definitiva.
Sì.
Quindi funziona in
questo.
Questo
è, sì.
Ecco, adesso ho inteso, abbia pazienza. Io.
No, è abbastanza
articolato.
Sì, articolato come argomento.
Decisamente. Però, visto che siamo in argomento di protesi e così via, a questo punto vorrei toccare anche l'argomento cicatrice, perché credo che faccia parte della sua specialità eliminare per quanto possibile una cicatrice, nasconderla o occultarla o addirittura, ripristinare lo stato precedente ad un intervento. Dove si riesce ad arrivare?
Ha detto una parola interessante: occultarla, nasconderla. Infatti il problema che c'è comunque al giorno d'oggi è uno che a livello di giornali, a livello quindi generale anche di internet, si parla molto spesso di chirurgia plastica, come se il chirurgo plastico, il chirurgo estetico, possa eliminare le cicatrici. Le cicatrici sono un modo che ha l'organismo per guarire, ok? Ed è un tessuto, un nuovo tessuto che è completamente diverso dal tessuto che noi abbiamo e può variare a seconda della persona. Ci sono delle persone che cicatrizzano, per così dire, in maniera normale, con delle cicatrici che risultano alla fine, parlo di cicatrici chirurgiche ovviamente, lineari, bianche, non dolenti nel tempo, malleabili, insomma, senza avere problemi. E persone invece che cicatrizzano in maniera più o meno patologica, cioè che hanno un difetto in cicatrizzazione, quindi quelle persone che hanno cicatrici che sono slargate e infossate, oppure quelle persone che fanno delle cicatrici abnormi, che inizialmente vengono dette ipertrofiche e in alcuni casi vengono dette cicatrici cheloidee, cioè quelle cicatrici che sono prettamente patologiche, sono dovute a un'alterazione a carico del processo di, sì, guarigione, che portano alla formazione di un tessuto cicatriziale anche nel tessuto circostante la cicatrice.
Ma sai che ero malpensante io, e cioè ero convinto che tante volte le cicatrici brutte a vedersi fossero soprattutto colpa dei medici poco capaci di cucirle bene. Lei mi sta un po' smentendo questa teoria, o c'è anche questo?
Allora, ovviamente le cicatrici vanno orientate secondo delle linee di tensione e vanno seguite determinate, quindi determinati criteri. Però indipendentemente da quello che fa un medico, che ha una responsabilità nella cicatrizzazione che è importante, una buona parte del lavoro lo fa l'organismo. Quindi il processo di cicatrizzazione dopo un intervento, dopo un trauma, sì, va seguito per avere il risultato migliore possibile. Va seguito da persone che sanno come funziona il processo di cicatrizzazione, quelle che possono essere le alterazioni, e quindi quelle che sanno come indirizzarlo nella maniera migliore possibile. Però è vero, una buona parte lo fa, del lavoro la fa l'organismo. Certo. Quindi se l'organismo risponde in maniera eccessiva, produce delle cicatrici eccessive che possono essere trattate. Se risponde in maniera non eccessiva ma al contrario, non risponde per niente, fa delle cicatrici che sono atrofiche, quindi sono infossate, slargate, e che possono sembrare, e che sono molto spesso anche brutte esteticamente, nonché comunque creano problemi dal punto di vista funzionale perché sono molto più delicate.
E lei su queste cicatrici comunque bene o male riesce a intervenire, immagino.
Sì,
migliorando la situazione o addirittura risolverla,
si esteticamente
parlando.
Può intervenire migliorando la risposta cicatriziale, quindi durante il processo, o comunque a processo effettivamente concluso. Un processo di cicatrizzazione, teniamo conto del fatto che dura all'incirca 12 mesi. Cioè non è che una volta fatto un intervento la cicatrice, tolti i punti, è a posto.
No,
la cicatrice è a
posto tempo per assestarsi,
quando passa almeno un anno, minimo 12 mesi dall'insulto che è stato fatto, sia esso chirurgico o traumatico, perché comunque deve maturare il tessuto all'interno, c'è tutto un riarrangiamento che raggiunge la maturità completa intorno ai 12-18 mesi.
Credo sia di sua competenza allora anche ad esempio le cicatrici di una donna che ha partorito con parto cesareo, perché
beh,
ad esempio il punto di intervento spesso e volentieri riesce a farsi notare ad esempio al mare col bikini o che altro.
Questo dipende insomma dal tipo di situazione che si trovava durante l'intervento. La maggior parte delle pazienti che vanno incontro a parto cesareo non hanno grossi problemi, perché comunque c'è stata tutta l'espansione dei tessuti, quella di cui abbiamo parlato poc'anzi, durante tutta la gravidanza, quindi non c'è una trazione sul taglio, che viene fatto oltretutto a livello pubico, quindi molto in basso. Difficilmente, a meno che non ci siano problemi connessi con la paziente, quindi l'organismo, come ho detto, ci sono problemi di cicatrizzazione. Nel caso ci siano, ovviamente si può intervenire, innanzitutto seguendolo dal punto di vista medico, poi in alcuni casi, quando è necessario, dal punto di vista chirurgico.
Sì, abbastanza chiaro. Mi risulta esserci anche cicatrici sempre arrossate, dolorose.
Sì.
Questo sono... da cosa dipende?
Le cicatrici cosiddette ipertrofiche rimangono comunque ipertrofiche, poi che le idee sono cicatrici che sono in eccesso. Si passa dalle cicatrici ipertrofiche che sono in eccesso alle patologiche, che sono le cheloidee, che vanno oltre quello che è la zona di interesse della cicatrizzazione, quindi nel tessuto sano. Sono delle cicatrici che non vanno incontro a risoluzione nel tempo, che hanno necessità di essere seguite, perché altrimenti rimangono dolorose a lungo e possono comunque non andare incontro a maturazione completa, dare problemi di tipo doloroso, di tipo infiammatorio, possono andare incontro anche lesioni più facilmente perché sono molto più infiammate e sono dovute a un processo infiammatorio che non si ferma, rimane sempre attivo.
Sì. Senta, dottor Muzzedo, dunque, qui mi verrebbe voglia di chiederle alcune cose sicuramente inerenti alla sua specialità, ma ho paura che il tempo disponibile sia stretto, sia poco, quindi magari la inviterò una seconda volta a trattare degli argomenti più specifici.
Ben volentieri.
Ed in particolare abbiamo sfiorato prima l'argomento chirurgia della mano, ma già solo con quello credo si faccia quasi una puntata, perché è una cosa molto
sì,
importante, perché le mani si usano molto e si danneggiano anche facilmente. Le vorrei parlare, sempre parlando di chirurgia, della chirurgia inerente alla sindrome da compressione nervosa, vale a dire il tunnel carpale, il canale di Guyon, il tunnel cubitale. Ad esempio il tunnel carpale se ne sente parlare tantissimo, so che le fa anche questo tipo di intervento.
Sì.
Mi interessa chiederle anche interessano anche altri aspetti, diciamo, di interventistica risolutiva di alcune problematiche. L'esempio è stato appunto quello del tunnel carpale, in particolare per gli anziani che si ritrovano poi a soffrire quasi inutilmente. Però, come le dicevo, purtroppo il tempo è stretto. Allora preferirei chiudere da una parte chiedendole se la chirurgia estetica solitamente è molto costosa, quindi rimaniamo nel campo estetico, prima tratteremo poi quello chirurgico, sì, del tipo nervoso o meno, la compressione nervosa. La chirurgia estetica solitamente è molto costosa, si sente parlare io a Milano sentivo prezzi folli, ora mi vuol dire qualcosa per piacere, che forse è un argomento che ai signori e alle signore sfatiamo il discorso che sono interessate solo le donne, non è vero?
No,
credo che ormai tutti, ormai non solo i ciclisti sono depilati, insomma, mettiamola così.
Sì, effettivamente qualcosa. I costi di una chirurgia estetica variano a seconda della problematica, devo dire la verità, sì, sono costi importanti che variano su tutto il territorio.
Sì.
Tutto il territorio italiano, perché comunque,
cioè, lo stesso
parte...
intervento lo troviamo a 100 a Milano e a 50
purtroppo,
magari a Nuoro, faccio
allora
così.
Ci sono diverse società che hanno proposto, compresa la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, comunque anche l'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica e anche la SIES, che è la Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, che hanno proposto dei tariffari. Però non tutti li seguono, e comunque a seconda delle zone, a seconda del tipo di mercato che hanno, tendono a aumentare i prezzi o ovviamente a tenerli ridotti. Dipende un pochettino dalla competitività, dal mercato che c'è, insomma.
Diciamo allora che il mercato sardo è forse il mercato meno ricco, e quindi i prezzi,
sì,
qui dobbiamo invitare i milanesi a venirsi a operare qua, insomma. Vedremo di riuscire anche in questa impresa. Dunque, ormai siamo a ridosso della chiusura della trasmissione, immagino che certe cifre importanti si possano anche pagare a rate.
Sì, c'è la possibilità oramai con i diversi istituti bancari e finanziari di poter pagare e rateizzare il tutto,
sì,
quindi riducendo i costi nell'immediato,
sì,
quindi
sì, sì,
potendo fare interventi che magari certe persone di base potrebbero non permettersi, anche perché
certo, interventi... di cui magari hanno davvero bisogno,
sì,
l'esempio è quello del tunnel carpale e così via, insomma. Va bene, dottor Muzzedu, mi deve scusare, ma ribadisco, la reinvito ad un'altra trasmissione dove approfondiremo diversi aspetti, e si prepari quell'elenco delle cose che so che la sua specialità permette di fare, perché è davvero molto molto interessante, lì penso di potermi sbizzarrire anche con le domande. Quindi qui quest'oggi dagli studi di Radio Barbagia, Giovanni Marinosci, che conduce la trasmissione In Forma Salute, e oggi presente il dottor Giampaolo Muzzedu, chirurgo plastico di Sassari, direi vi salutiamo dandovi appuntamento a mercoledì prossimo.
In Forma Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.